Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La catechesi di oggi la leggerà un signore, un aiutante mio, perché ancora sono raffreddato e non posso leggere bene. Grazie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro percorso di catechesi sui vizi e le virtù, oggi arriviamo all'ultimo dei vizi, la superbia. Gli antichi greci la definivano con un vocabolo che si potrebbe tradurre eccessivo splendore. In effetti la superbia è autoesaltazione, presunzione, vanità. Il termine compare anche in quelle serie di vizi che Gesù elenca per spiegare che il male proviene sempre dal cuore dell'uomo. Il superbo è uno che pensa di essere molto più di quanto sia in realtà, uno che freme per essere riconosciuto più grande degli altri, vuole sempre vedere riconosciuti i propri meriti e disprezza gli altri ritenendoli inferiori. Da questa prima descrizione vediamo come il vizio della superbia sia molto prossimo a quello della vanagloria, che abbiamo già presentato la volta scorsa. Però, se la vanagloria è una malattia dell'io umano, essa è ancora una malattia infantile se paragonata allo scempio di cui è capace la superbia. Analizzando le follie dell'uomo, i monaci dell'antichità riconoscevano un certo ordine nella sequenza dei mali. Si comincia dai peccati più grossolani, come può essere la gola, per approdare ai mostri più inquietanti. Di tutti i vizi, la superbia è gran regina. Non a caso, nella Divina Commedia, Dante la colloca proprio nella prima cornice del purgatorio. Chi cede a questo vizio è lontano da Dio. E l'emendazione di questo male richiede tempo e fatica più di ogni altra battaglia a cui è chiamato il cristiano. In realtà, dentro questo male si nasconde il peccato radicale, l'assurda pretesa di essere come Dio. Il peccato dei nostri progenitori, raccontato dal libro della Genesi, è a tutti gli effetti un peccato di superbia. Dice loro il tentatore: quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio. Gli scrittori di spiritualità sono più attenti a descrivere le ricadute della superbia nella vita di tutti i giorni, a illustrare come essa rovini i rapporti umani, a evidenziare come questo male avveleni quel sentimento di fraternità che dovrebbe invece accomunare gli uomini. Ecco allora la lunga lista di sintomi che rivelano il cedimento di una persona al vizio della superbia. È un male con un evidente aspetto fisico. Il superbo è altero, ha una dura cervice, cioè ha un collo rigido che non si piega. È un uomo facile al giudizio, sprezzante. Per un niente emette sentenze irrevocabili nei confronti degli altri che gli paiono irrimediabilmente inetti e incapaci. Nella sua supponenza si dimentica che Gesù nei Vangeli ci ha assegnato pochissimi precetti morali, ma su uno di essi si è dimostrato intransigente: non giudicare mai. Ti accorgi di avere a che fare con un orgoglioso quando, muovendo a lui una piccola critica costruttiva o un'osservazione del tutto innocua, egli reagisce in maniera esagerata, come se qualcuno avesse leso la sua maestà. Va su tutte le furie, urla, interrompe i rapporti con gli altri in modo risentito. C'è poco da fare con una persona ammalata di superbia. è impossibile parlarle, tantomeno correggerla, perché in fondo non è più presente a se stessa. Con essa bisogna solo avere pazienza, perché un giorno il suo edificio crollerà. Un proverbio italiano recita: «La superbia va a cavallo e torna a piedi». Nei Vangeli Gesù ha a che fare con tanta gente superba e spesso è andato a stanare questo vizio anche in persone che lo nascondevano molto bene. Pietro sbandiera la sua fedeltà a tutta prova. «Se anche tutti ti abbandonassero, io no». Presto farà invece l'esperienza di essere come gli altri. Anche lui, pauroso davanti alla morte, che non immaginava potesse essere così vicina. E così il secondo Pietro, quello che non solleva più il mento, ma che piange lacrime salate, verrà medicato da Gesù e sarà finalmente adatto a reggere il peso della Chiesa. Prima sfoggiava una presunzione che era meglio non sbandierare. Ora invece è un discepolo fedele che, come dice una parabola, il padrone può mettere a capo di tutti i suoi averi. La salvezza passa per l'umiltà, vero rimedio ad ogni atto di superbia. Nel Magnificat Maria canta il Dio che con la sua potenza disperde i superbi nei pensieri malati del loro cuore. È inutile rubare qualcosa a Dio, come sperano di fare i superbi, perché in fin dei conti Lui ci vuole donare tutto. Per questo l'Apostolo Giacomo, alla sua comunità ferita da lotte intestine originate dall'orgoglio, scrive così: «Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia». Dunque, cari fratelli e sorelle, approfittiamo di questa Quaresima per lottare contro la nostra superbia. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli della diocesi di Saint-Flour e i cresimandi della diocesi di Sées, accompagnati dai loro vescovi, come pure le numerose scolaresche provenienti dalla Francia. Che la Vergine Maria ci insegni a camminare umilmente sulle orme di Cristo. Che Dio vi benedica. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza. Particolare saluto ai gruppi provenienti dal Galles, Danimarca, Svizzera, Indonesia e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, la Quaresima è un tempo propizio per riconoscere la nostra debolezza e i nostri limiti. Procediamo fiduciosi, perché il Signore ricolma gli umili della sua grazia.
Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la soberbia. Jesús mismo menciona este vicio como uno de los males que provienen del corazón del hombre. La persona soberbia se considera superior a los demás y desea que todos reconozcan sus méritos. Podemos decir que en su interior se esconde la pretensión de querer ser como Dios, tal como vemos en el pecado de Adán y Eva que nos relata el libro del Génesis. Este vicio destruye la fraternidad, porque el soberbio no se relaciona con los demás en un plano de igualdad, sino que los trata como inferiores y emite juicios en contra de ellos. En el Evangelio también encontramos ejemplos de personas así, presuntuosas y seguras de sí mismas, como Pedro, que creía que nunca negaría al Maestro. A esas personas Jesús las medica con el remedio de la humildad. Esto nos enseña que la salvación no está en nuestras propias manos, sino que es un don gratuito que Dios nos quiere regalar. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a María que nos ayude a proclamar con nuestra vida el Magnificat, para poder ser testigos de la alegría del Evangelio con humildad y sencillez de corazón. Que Jesús los bendiga. Muchas gracias.
Cari pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Particolarmente in questo mese invito ciascuno di voi a rivolgere lo sguardo verso San Giuseppe. La sua umiltà e il suo silenzio ci aiuteranno a combattere contro la tentazione della superbia. Dio vi benedica. Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare i giovani della Caritas del Libano. Nel cammino quaresimale il cristiano è chiamato a lottare contro la superbia con l'umiltà, vero rimedio ad ogni forma di autoesaltazione, presunzione e vanità. Il Signore benedica tutti e vi protegga da ogni male. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi, in particolare la delegazione di Podcarpazie, venuta in occasione dell'80° anniversario della morte della beata famiglia Ulma. Per la ricorrenza nei Giardini Vaticani si terrà una cerimonia per la piantumazione del melo innestato dal beato Josef Ulma. Benedico tutti di cuore.
Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i fedeli di Scalea, accompagnati dal vescovo Monsignor Stefano Rega, che celebrano il giubileo della consacrazione della Chiesa della Santissima Trinità. Accolgo con affetto gli allievi, assieme ai loro formatori, del Seminario Interdiocesano di Pisa. Gli ex alunni del Pontificio Collegio Lituano di San Casimiro a Roma, che rendono grazie al Signore per i 75 anni della fondazione dell'Istituto. Possiate confermare sempre più la vostra vita a Cristo, buon pastore, ed essere annunciatore gioioso del Vangelo. Mio pensiero va infine ai giovani, ai malati, agli anziani e agli sposi novelli. In questi giorni di Quaresima continuate con coraggio nell'impegno di liberarvi da tutto ciò che maschera la vostra vita per ritornare con tutto il cuore a Dio che ci ama con amore eterno. Ancora una volta, fratelli e sorelle, rinnovo il mio invito a pregare per le popolazioni che soffrono l'orrore della guerra in Ucraina e in Terra Santa, come pure in altre parti del mondo. Preghiamo per la pace, chiediamo al Signore il dono della pace. A tutti la mia benedizione.